Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Caso Boccia, l'imprenditrice campana contro San Giuliano pubblica audio e mail sul suo incarico di consulente per i grandi eventi. In Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio il riordino della rete carburanti, in arrivo anche l'ennesima proroga delle concessioni balneari. Attacco russo a Leopoli, 7 morti, rimpasto di governo per Zelensky, si dimette il ministro degli esteri Kuleba. Brandizzo, sviluppi nelle indagini per la morte di 5 operai, il caposcorta era attivo sui social pochi minuti prima della tragedia. Tennis, nuovo capitolo della sfida tra Sinner e Medvedev, la partita ai quarti di finale dello US Open, appuntamento alle 2 di notte. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Ancora politica e caso Boccia in primo piano, perché nonostante il faccia a faccia ieri tra il ministro della cultura San Giuliano e la premier Meloni, il caso non si chiude. L'influencer e imprenditrice napoletana Maria Rosaria Boccia pubblica audio e documenti relativi alla sua nomina a consulente per i grandi eventi, smentendo così almeno apparentemente le tesi del ministro della cultura. Sentiamo.
Non devo dimettermi, non ho fatto nulla di male, a pagare per le sue trasferte sono stato io con le mie carte di credito. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano La Stampa, Gennaro San Giuliano si sarebbe sfogato così con amici e collaboratori dopo la bufera sui suoi rapporti con Maria Rosaria Boccia. Cosa credete che facessero Salvini o Franceschini con le loro partner? Avrebbe aggiunto il ministro della cultura, che ieri ha ribadito alla premier Meloni la sua verità sulla vicenda, una versione messa però di nuovo in dubbio da altri documenti pubblicati su Instagram dall'imprenditrice campana, email ricevute dal ministero, l'audio di una telefonata con un dirigente e carte di imbarco di voli per alcune trasferte che testimonierebbero il suo ruolo di consulente del ministro, smentito invece dal diretto interessato. A San Giuliano suggerirei maggiore cautela, interviene intanto dal governo il ministro della giustizia Nordio. L'esecutivo è ostaggio del canale Instagram di Boccia, attacca invece il Movimento 5 Stelle, che con il resto delle opposizioni chiede di fare chiarezza sia sulle spese per le trasferte della donna, sia sul suo accesso ad informazioni sensibili sul G7 di Pompei. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E nel pomeriggio attesa una riunione del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo del governo, oltre al riordino della rete carburanti, potrebbe arrivare anche il nodo balneari con la proroga di altri 3 anni fino al 2027, in attesa del via alle gare per il rinnovo delle concessioni scadute da tempo e per le quali ricordiamo che l'Italia è sotto procedura di infrazione europea. E a proposito di coste e di spiagge italiane, il nuovo rapporto di Lega Ambiente Mare Monstrum evidenzia un boom di reati ambientali contro le coste. Nel 2023 i reati accertati sono stati 22.956, quasi il 30% in più rispetto all'anno precedente. I reati più diffusi, quelli legati al ciclo illegale del cemento, quindi i rifiuti, il mare inquinato e la pesca illegale. Ora invece andiamo in Ucraina, dove oggi è una giornata importante dal punto di vista politico. Il presidente Zelensky annuncia cambiamenti importanti al governo, già sul tavolo le dimissioni del ministro degli esteri Kuleba, che per questi 30 mesi dall'invasione russa dell'Ucraina è stato un punto di riferimento del rapporto di Kiev con l'Occidente. Sentiamo.
Altro attacco russo su larga scala e di profondità in Ucraina. Nelle scorse ore è stata presa di mira anche Leopoli, non distante dal confine con la Polonia, dove si contano una decina di vittime. Hanno colpito un'area residenziale con scuole e strutture mediche, scrive il presidente Zelensky, esortando i partner a dare all'Ucraina più spazio per rispondere al terrorismo russo. Mosca invece sostiene che in quell'area di Leopoli si celavano stabilimenti dell'industria bellica e che a Poltava, nella scuola militare bersagliata ieri, c'erano diversi istruttori stranieri, oltre che soldati ucraini. Intanto le truppe russe avanzano nella regione di Donetsk. Sarà un autunno importante, ha detto il presidente Zelensky, che prepara un rimpasto di governo per rafforzare la squadra, dice. Hanno già dato le dimissioni il ministro degli esteri Kuleba e metà dei ministri in carica. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E continuano le manifestazioni a Tel Aviv, proteste contro il governo Netanyahu. I manifestanti chiedono che si arrivi a un accordo per il rilascio dei prigionieri ancora detenuti a Gaza da Hamas. Tema questo del raggiungimento di una tregua che sembra aprire a qualche spiraglio. Sentiamo.
Vanno avanti a Tel Aviv, davanti alla sede dell'Likud, le proteste di decine di cittadini che chiedono al governo un accordo che porti al rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre, mentre le forze armate israeliane hanno avvertito il governo che qualsiasi espansione dell'operazione militare a Gaza potrebbe mettere a rischio la vita degli ostaggi. Sulla possibile tregua tra Israele e Hamas, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Miller ha detto che Washington lavorerà con gli altri mediatori, Egitto e Qatar, per spingere per un accordo finale. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, la bozza di accordo soddisfa la maggior parte delle richieste di Hamas, dal momento che Israele avrebbe fatto molte concessioni. I negoziatori israeliani hanno infatti dichiarato ai mediatori di sostenere un ritiro completo dell'esercito dal corridoio Filadelfi tra Egitto e Gaza, nonostante le parole del primo ministro Netanyahu, secondo cui Gerusalemme deve mantenere una presenza militare nell'area. A Gaza, intanto, sono oltre 160.000 bambini vaccinati contro la poliomielite nei territori della striscia. I medici lavorano sfruttando le finestre di tregua che vanno dalle 6 del mattino alle 2 del pomeriggio. L'obiettivo dell'ONU è vaccinare 640.000 bambini in tutta la striscia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con la cronaca: un ragazzo di 17 anni ha aggredito i genitori accoltellando il padre di 40 anni a Quarto Sant'Elena. Inizialmente i genitori, per proteggerlo, hanno dichiarato di essere stati aggrediti da uno sconosciuto che stava rubando un motorino. Invece ci sono sviluppi nelle indagini sulla strage di Brandizzo la sera del 30 agosto 2023, quando 5 operai furono travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. A quanto risulta, il capo scorta, solo pochi minuti prima del disastro, era impegnato sul telefono cellulare.
Avrebbe prima modificato lo stato di WhatsApp, quindi postato un link che rimandava a un articolo di Facebook, il tutto 4 minuti prima che il treno travolgesse e uccidesse i 5 operai impegnati in un cantiere alla stazione di Brandizzo. Sono le azioni compiute sui social dal caposcorta di RFI Antonio Massa, uno degli indagati per la strage ferroviaria del 30 agosto 2023, quando un treno investì e uccise 5 operai che stavano lavorando in un cantiere alla stazione del Paesino del Torinese. A fornire agli inquirenti lo screenshot è stato un responsabile della sicurezza di RFI. Spetterà ora ai magistrati valutare se l'attività social di Massa, indagato per omicidio con dolo eventuale, possa in qualche modo avere inciso sulle procedure di sicurezza che lui stesso avrebbe dovuto eseguire. Dalle indagini precedenti era emerso che Vincenza Repaci, la dirigente di movimento che quella sera si trovava nella sala controllo di Chivasso, aveva per ben 3 volte riferito a Massa che la linea ferroviaria sulla quale stavano lavorando gli operai non risultava ancora bloccata, nonostante l'imminente passaggio del treno. Dopo la strage, gli inquirenti avevano recuperato un video postato su Instagram poco prima dell'impatto dalla vittima più giovane, Kevin Laganà, dove si sentiva la voce di Massa raccomandare agli operai di spostarsi se vi dico treno. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
2 alpinisti italiani sono deceduti lungo la via che porta alla cima della Marmolada. Sono in corso le operazioni per il recupero delle salme che sarebbero state individuate dai soccorritori. L'allarme sarebbe stato dato dalla moglie di uno di loro, che non l'aveva visto rientrare. Era con un'altra notizia, torniamo all'estero, in Afghanistan, dove molte donne afghane stanno reagendo con una protesta online all'ultimo divieto imposto dal regime dei talebani, quello di cantare, persino di poter parlare in luoghi pubblici.
Se non possono parlare in pubblico, le donne afghane cantano. Non una canzone qualsiasi, ma il canto popolare italiano Bella Ciao, emblema di libertà e protesta contro tutte le forme di sottomissione. Fa parte dei 35 articoli che dettano comportamento e stile di vita alla legge emanata dai talebani la settimana scorsa, secondo cui i volti, i corpi e ora anche le voci delle donne non possono essere esposti in pubblico. La risposta delle donne afghane arriva sui social. Postano video in cui cantano e che ritraggono soltanto una piccola parte del loro volto. La mia voce non è proibita, o ancora no ai talebani, sono gli hashtag che accompagnano i video postati. Una protesta online, quella delle donne afghane, che utilizza uno dei linguaggi di libertà più famosi di sempre, la musica. Serena Del Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Piazza Affari in calo a metà mattina dopo il crollo delle borse asiatiche sulla scia di Wall Street. L'indice FTSE MIB ha un po' limato le perdite, ma le preoccupazioni derivano anche dall'antitrust americano, che ha acceso un faro su Nvidia per capire se sta abusando della sua posizione di forza per limitare la possibilità dei clienti di ricorrere ad altri fornitori. L'Arabia Saudita diventa una nuova meta low cost annunciata da Wizz Air, una nuova rotta infatti Milano-Abu Dhabi con tariffe inferiori al 70% rispetto all'attuale offerta.
Milano e la capitale emiratina non sono poi così lontane. 4.800 km di viaggio per un volo diretto giornaliero di circa 6 ore a bordo dei nuovi velivoli forniti all'ungherese Wizz Air dalla società Airbus, gli A321 XLR. Il tutto con emissioni più sostenibili e tariffe al ribasso che inaugurano una fase di concorrenza tra le compagnie che già effettuano questa tratta come Etihad e ITA. L'aereo, dalla maggiore autonomia, sbarcherà a Milano Malpensa il 2 giugno 2025. Lo comunica il CEO di Wizz Air, Josef Varadi, nella conferenza stampa di questa mattina a Milano. La speranza è che i conti traballanti della società ungherese possano riprendersi dopo un anno in cui il titolo è sceso in borsa di oltre il 40% a causa di problemi ai motori che hanno bloccato alcuni aerei. Anche oggi il titolo è in rosso. Nessun commento sulle polemiche da parte delle associazioni dei consumatori e delle concorrenti come Ryanair per il lancio della tariffa All You Can Fly, l'abbonamento annuale che Wizz Air sta pensando di rilanciare dopo il tutto esaurito della prima tranche. Ryanair parla infatti di una truffa di marketing. Giulia Venini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E andiamo alla mostra del cinema di Venezia, un giorno importante perché c'è un film molto molto atteso, ma soprattutto un red carpet che vedrà protagonista Lady Gaga.
Venezia super pop con l'arrivo di Lady Gaga, protagonista insieme a Joaquin Phoenix dell'attesissimo Joker Folia 2. Tanti giovani che hanno trascorso la notte campeggiando a fianco al red carpet, ombrelli contro il sole, sedie pieghevoli, sacchi a pelo, anche per giorni.
Dal 27 di agosto. Abbiamo tappettini, sacchi a pelo, sgabelli di tutti i generi, dormiamo qui e poi al mattino tiriamo su tutto.
Oggi ovviamente Lady Gaga?
Sì, sì, sì.
Grazie,
niente. No, siamo partiti alle 4:40 però da casa.
Da dove?
Da verso Treviso.
Come mai oggi? Dai, la domanda retorica, per chi?
Per Lady Gaga.
Allora, io sono qui da ieri sera sulle 8, quindi alla fine sono andata bene.
Beh, umidina però la notte.
Beh sì, però comunque peggio quasi il giorno.
No, la seguiamo da tantissimi anni, c'è gente che è fan da 15 anni e la seguiamo sempre ai concerti, ci accampiamo di solito 2 giorni prima per riuscire ad avere i posti migliori, quindi anche stavolta non potevamo farcelo scappare.
Lady Gaga interpreta Harley Quinn nel film di Todd Phillips, il sequel della pellicola vincitrice del Leone d'Oro nel 2019, di 2 Golden Globe e 2 premi Oscar. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
Un oro e un argento nel ciclismo per l'Italia alle Paralimpiadi di Parigi. Fabrizio Cornegliani ha vinto la cronometro su strada categoria H1. Luca Mazzone, che è stato portabandiera azzurro, è secondo nella gara contro il tempo individuale H2. Mazzone, campione paralimpico anche a Rio 2016, ha confermato l'argento ottenuto a Tokyo, conquistando la sua 7ª medaglia ai giochi. E c'è anche il tennis, perché stanotte ai quarti di finale degli US Open un nuovo capitolo della sfida tra Sinner e il russo Medvedev, appuntamento appunto per questo quarto di finale americano alle 2:15 del mattino. 13:14, ci fermiamo, c'è la prima pausa e ritorniamo tra pochissimo.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Caso Boccia, l'imprenditrice campana contro San Giuliano, pubblica audio e mail sul suo incarico di consulente. In Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio arriva il riordino della rete dei carburanti, attesa anche per l'ennesima proroga delle concessioni balneari. Attacco russo a Leopoli, 7 morti. L'impasto di governo intanto per Zelensky. Si dimette il ministro degli esteri Kuleba. Brandizzo, sviluppi nelle indagini per la morte dei 5 operai. Il capo scorta era sui social pochi minuti prima della tragedia. Tennis, nuovo capitolo per la sfida tra Sinner e Medvedev ai quarti di finale dello US Open stanotte alle 2:15. Eccoci qua, 13 e 16 minuti di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666. Se volete scrivere i vostri messaggi per commentare le notizie di oggi. Tra le notizie di oggi sicuramente c'è anche la situazione in Ucraina, non solo per quanto riguarda questo attacco che c'è stato nelle ultime ore russo sull'Ucraina fino al quasi al confine occidentale, a Leopoli, 7 morti, insomma a segnalare che la guerra è ancora attiva purtroppo e faremo il punto anche su questo, ma oggi è una giornata importante anche perché era annunciato un rimpasto di governo del governo Zelensky dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio del 2022. La situazione politica del paese è rimasta come sospesa, inevitabilmente, quasi immutata. Certo, ci sono stati dei cambiamenti, degli aggiustamenti anche ai vertici delle forze dell'esercito, ma adesso si annuncia proprio un cambio importante, a cominciare dalle dimissioni già sul tavolo del ministro degli esteri Kuleba, che per molto tempo in questi 30 mesi è stato un punto di riferimento anche a livello di comunicazione e di dialogo con l'Occidente. Viene meno per lui a quanto pare un posto di ambasciatore dell'Ucraina a Bruxelles, ma cerchiamo di capirci qualcosa di più con il nostro Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, che torna a trovarci anche in questa stagione. Di Liddo, buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei e un caro saluto ai radioascoltatori.
La stagione intendevo non quella, diciamo, meteorologica, ma quella del palinsesto autunnale di Radio 24 e a Effetto Giorno. Allora, Di Liddo, comincerei dalla parte politica, cioè da queste novità che si annunciano. Facciamo un piccolo ricapitolo, no? Quali sono i partiti che hanno governato? Qual è la coalizione? L'Ucraina è una repubblica semipresidenziale e Zelensky guida la politica, la guidava anche prima, ma a maggior ragione dopo che c'è stata la guerra. E poi arriviamo quindi anche a cosa significa, come va letto questo rimpasto.
No, diciamo innanzitutto, per far capire bene ai radioascoltatori, che in un paese in guerra come l'Ucraina le alleanze di partito, le strutture di partito vivono delle situazioni diverse da un paese in pace. Poi figuriamoci un paese come l'Ucraina, che prima dell'invasione russa aveva avuto questa rivoluzione politica segnata dall'ascesa di Zelensky e del suo partito, il Servitore del Popolo, che prendeva il nome da una famosa serie TV rispetto alla quale Zelensky era anche il protagonista. Il rimpasto ha poco a che fare con dinamiche partitiche e molto a che fare con questioni di governabilità. Zelensky doveva mandare un segnale di, chiamiamola, normalità anche all'interno della guerra, quindi dimostrare che il dibattito politico e il dibattito tecnico continua all'interno delle istituzioni, però dall'altra parte non si può negare che questo rimpasto sia frutto anche di politiche non eccezionali dal punto di vista della resa. È un momento duro per la guerra e quindi Zelensky ha voluto mandare un messaggio, un rinnovamento che deve portare nuove energie. Questo per la maggior parte appunto dei membri dell'esecutivo, meno per quanto riguarda le dimissioni di Kuleba, che invece sembrano arrivare come una sorta di segnale di critica più o meno velato nei confronti di Zelensky.
Ecco, la principale, diciamo, linea di frattura politica dentro l'Ucraina è inevitabilmente stata la questione della guerra in questi 30 mesi, come farla, fin quanto spingersi, se è una guerra solo difensiva o anche, ricordiamoci il dibattito che c'è stato, no? Per cercare di recuperare i territori che erano già stati annessi prima di questa guerra dalla Russia, o al contrario se spingersi in spazi, diciamo, di tregua, addirittura di negoziato con la Russia. Questo cambio, rimpasto di governo, ci dice qualcosa su queste questioni o, diciamo, sarà, non avrà un impatto, non è prevedibile che abbia un impatto su questa cosa, preannunciando possibili cambiamenti di linea?
Allora, dobbiamo essere estremamente sinceri. In Ucraina la maggior parte della popolazione ovviamente spinge per la liberazione dall'occupazione russa e per la riconquista di tutto il territorio nazionale. Però naturalmente rispetto a qualche mese fa è cresciuta un po' di sfiducia, perché l'opera di riconquista dei territori occupati non è andata come sperato, e anche l'incursione a Kursk non ha prodotto quell'effetto trappola nei confronti della Russia che lo Stato Maggiore ucraino si aspettava. Poi, naturalmente, al di là della vis pugnandi, della voglia di combattere e di resistere degli ucraini, gli ucraini sanno benissimo che un'enorme percentuale della loro capacità di resistere dipende dal supporto europeo ed americano. E quindi il loro destino non è pienamente nelle loro mani. Zelensky spinge sempre con il massimo vigore affinché gli aiuti, sì, aumentino, ma sa bene che se a Washington o a Bruxelles l'aria cambia, allora bisognerà andare verso la tregua. Ma ovviamente un presidente di un paese invaso non può in questo momento dire che la tregua o il negoziato rientrano tra le opzioni.
Certo. A proposito invece proprio del fronte, come si sta muovendo di Lido? Lei citava la questione di Kursk, l'avanzata ucraina dentro il territorio russo che credo che si sia sostanzialmente per il momento fermata lì. La Russia non si è fatta intimidire, anzi si segnalano combattimenti e pressioni russe sul Donbass, anche nei pressi di una città strategica, un centro strategico come viene definito Pokrovsk. Quindi come sta andando adesso la situazione?
Innanzitutto, sì, gli ucraini hanno perso un po' della loro spinta propulsiva a Kursk, anche perché la Russia ha un grande dono che le viene dalla geografia, che è la profondità strategica, cioè un immenso territorio che è difficile da conquistare proprio per la sua grandezza. La speranza degli ucraini era che i russi muovessero alcune truppe, diciamo, d'élite dal fronte di Donetsk per riconquistare Kursk. I russi invece hanno deciso, come fatto in passato con le armate del Terzo Reich o con Napoleone, di sacrificare parte di quella del territorio per continuare invece operazioni più significative altrove. Proprio sul fronte di Donetsk gli ucraini purtroppo soffrono moltissimo, i centri strategici sono a rischio dell'artiglieria e quindi poi della conquista russa, anche se non sarà immediata, ma soprattutto il paese continua a essere oggetto di pesantissimi bombardamenti e l'inverno sarà veramente forse il più duro da quando è scoppiata la guerra.
Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionale, grazie, alla prossima. Come sempre staremo a vedere anche le notizie più, diciamo, precise sul fronte di questo rimpasto di governo in Ucraina che è annunciato. Ci sono già le dimissioni di Kuleba, non ci sono per ora molti altri dettagli. Giulio Betti, climatologo, meteorologo del CNR, buongiorno e benvenuto e ben ritrovato anche in questa stagione, tra l'altro, Betti.
Grazie, come sempre, grazie anche per l'invito e per avermi ricordato che l'estate è finita.
Ecco, appunto. No, perché tra l'altro possiamo dire che hai trascorso l'estate anche aggiornando. Io ti ho seguito un po' su Twitter, i vari utenti, su come stava andando, com'è andata. Calda, e fin qua è banale, ma quanto calda quest'estate?
Tanto calda, talmente calda che nonostante giugno probabilmente a livello italiano si piazzerà tra le prime 5 estati più calde a livello nazionale dal 1800. Questa, diciamo, come anteprima, ecco. Vediamo se il dato lo conferma, comunque è stata un'estate caldissima. Luglio e agosto sono stati veramente dei mesi mi si consenta, di fuoco da un punto di vista termico con temperature molto elevate.
Ecco, però stavi dicendo che, come cantava la famosa canzone, l'estate sta effettivamente finendo, perché abbiamo avuto già l'anticipazione ieri a Roma di queste perturbazioni. Non so se è la stessa perturbazione, se c'entra o non c'entra quello che è accaduto ieri a Roma con quello che sta per arrivare più a nord.
Allora, dunque no, in realtà sono due perturbazioni diverse, sì. Quella di Roma era la coda della perturbazione che era transitata appunto due giorni fa, sì. Che poi ha interessato direttamente il sud Italia, ma marginalmente, si fa per dire, visto quello che ha fatto, anche il Lazio centro-meridionale, colpendo Roma con un nubifragio veramente notevole, soprattutto per gli effetti, visto che ha colpito il centro della città. Sono fenomeni molto difficili da prevedere. Tuttavia, quando si verificano, sono veramente molto intense, anche perché si è verificato in un ambiente ancora caldo, ecco. Il caldo estivo è ancora peggio. Non ci ha abbandonato.
E questo è peggio?
È peggio, è come buttare benzina in un incendio, nel senso, quando una perturbazione carica di umidità trova un ambiente energetico, si dice così in gergo tecnico, i fenomeni possono essere veramente
sono più
molto forti.
60 mm di pioggia, non so in quanto tempo, poco, che è la pioggia che cade normalmente in un intero mese autunnale, ho letto.
Sì, ecco, mi risultano 60-70 mm di pioggia a Roma, nel centro, è praticamente quanto piove a settembre. La pioggia di un mese è caduta in circa un'ora, ma forse meno di un'ora.
Accidenti.
Quindi si tratta di un flash flood.
Di che, come hai detto?
Di un'alluvione lampo, tra virgolette, ecco. non ha avuto le caratteristiche di un'alluvione, però ha prodotto dei disagi anche a livello cittadino, con appunto disagi idrogeologici, diciamo così, e quindi sono non le chiamo bombe d'acqua perché non mi piace, però
sì. No, infatti mi incuriosiva l'espressione inglese che avevi usato. Adesso invece cambia di nuovo la musica, perché arriva la perturbazione forte, si annuncia molto forte, proprio quella dal nord, atlantica. Che succede?
Esatto, arriva la perturbazione spezza estate, cioè nel senso metterà fine a questa lunga anomalia di temperature sopra la media e estive. Sarà una perturbazione che interesserà soprattutto il nord Italia e le regioni tirreniche, portando piogge localmente anche abbondanti, temporali forti, perché anche questa si inserisce in un contesto caratterizzato oggi da temperature comunque ancora estive, benché non particolarmente alte rispetto ai giorni scorsi. Comunque siamo sempre con valori superiori alla media, e va detto che questa perturbazione, prima vera perturbazione che segnerà la fine, diciamo, dell'estate calda anomala, sarà seguita a partire da lunedì, sì, probabilmente domenica lunedì, da una seconda perturbazione che si annuncia anche più intensa di questa.
E questa invece dove sarà più forte? E poi ho letto che sono annunciati nubifragi, crollo termico, cioè con un calo netto delle temperature, e poi il cosiddetto downburst. Di cosa si tratta? Queste correnti che vengono verso il basso, correnti d'aria fredda, giusto?
Esatto, il downburst è un fenomeno legato ai temporali. Tanto più il temporale intenso, tanto più queste correnti discendenti, sì, sono forti. Ovviamente quando questa cascata d'aria fredda tende a toccare il suolo, l'unica cosa che può fare è espandersi a raggiera e butta giù praticamente tutto ciò che trova innanzi a sé, e sono fenomeni che spesso vengono confusi con le trombe d'aria in Italia, con le trombe, con i tornado, ma la maggior parte delle volte, soprattutto al centro-sud, ma anche al nord, si tratta di downburst, e possono anche raggiungere velocità superiori ai 100 km orari, quindi si tratta di fenomeni comunque di cui preoccuparsi.
Ecco, ma a differenza delle trombe d'aria, sono diciamo più imprevedibili? Te lo chiedo perché, insomma, è una cosa anche relativamente, diciamo, nuova a cui stiamo prendendo le misure.
Dunque, in realtà sono entrambe molto difficili da prevedere, tuttavia direi che in un contesto di grande difficoltà previsionale, forse il downburst è un pochino più prevedibile in termini generali, perché quando ho un forte temporale molto strutturato, ora non sto a entrare in termini tecnici, molto probabilmente avrò delle forti raffiche di vento, ci sono sempre state, questo va sottolineato, Poi chiaramente più l'energia in gioco è alta, più il temporale è forte, più queste correnti discendenti sono intense. Quindi quando ho un forte temporale anche in mare aperto, ma anche nell'entroterra, mi posso pensare di avere delle forti raffiche associate. Il tornado e la tromba marina sono molto più complicati da prevedere.
Ecco, l'ultimissima cosa che ti chiedo, Giulio Betti, poi ti lasciamo di nuovo a questa coda di vacanze che comunque spero che ci sia per te, o insomma di rallentamento pseudo estivo.
Purtroppo no.
Dov'è che bisogna fare maggiore attenzione in queste ore? Proprio flash.
In queste ore dobbiamo fare maggiore attenzione sul nord Italia, in particolare direi la Liguria, il nord-ovest, la Valpadana e sulle regioni del medio-alto versante tirrenico.
Giulio Betti, grazie e alla prossima. Ciao.
Grazie.
E va bene, 13 e quasi 31 minuti in questo momento, effetto giorno in diretta, ritorniamo però tra poco dopo la pausa, le informazioni di borsa, 349-238-6666, leggiamo anche i vostri messaggi, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Abbiamo bisogno di nuova energia. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha motivato il maxi rimpasto di governo che ha portato alle dimissioni di molti ministri. Il primo a dimettersi il ministro degli esteri Kuleba, per lui un incarico di ambasciatore a Bruxelles. Intanto il nuovo attacco russo a Leopoli ha causato almeno 7 vittime. In Italia col caso Boccia, perché l'imprenditrice campana va contro il ministro Sangiuliano, pubblica audio e mail sul suo incarico di consulente per i grandi eventi. E oggi in Consiglio dei Ministri attesa per alcune misure, ci sarà il riordino della rete dei carburanti, possibile anche l'arrivo dell'ennesima proroga delle concessioni balneari fino al 2027. Brandizzo, sviluppi nelle indagini per la morte di 5 operai, il capo scorta era attivo sui social pochi minuti prima della tragedia. Tennis, appuntamento questa notte alle 2:15 per Jannik Sinner ai quarti di finale del US Open contro il russo Medvedev. E allora alle 13:36 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666 per i vostri messaggi su WhatsApp. Vediamo un po', sì, c'è qualcosa. Allora, a proposito dell'Ucraina, del rimpasto, è Zelensky che si deve dimettere, dice questo ascoltatore, Andrea. Vabbè, immagino per la solita nota teoria che avrebbe dovuto spalancare le porte all'invasione russa anziché guidare il suo paese in questa resistenza, ma insomma, opinioni che conosciamo. Fabio dice: perché Zelensky non può puntare a una tregua? Davanti alla forza soverchiante bisognerebbe farlo, dice Fabio. E anche qui siamo alla solita tesi che insomma conosciamo bene, che insomma dimentica anche, diciamo, il nostro, come italiani, il nostro passato, no? Perché se avessimo fatto così di fronte a quello che è accaduto in Italia 70 anni fa, 80 anni fa, a questo punto saremmo non un paese libero di far dire a chiunque quello che vuole, ma un paese governato dal nazifascismo. Sembra distopia, ma diciamo, bisogna poi pensare alle conseguenze del davanti alla forza soverchiante, caro Fabio, aprire le porte all'invasione russa, le conseguenze che ci sono sempre nelle nostre azioni. Il punto di oggi del vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Rioli lo facciamo in diretta con grande piacere. Alberto, buongiorno e ben ritrovato anche a te in diretta in questa stagione di Effetto Giorno.
Eccoci, buongiorno, ben ritrovati tutti.
Benissimo, Alberto, ti abbiamo già sentito, diciamo, nel punto, ma adesso ti sentiamo dal vivo. Cioè, ci sono diverse cosette da mettere in fila, no? C'è il cantiere della manovra, che però forse è un pochino presto, perché se ne parlerà la settimana prossima. Oggi c'è un consiglio dei ministri, ci sono delle cose interessanti. Ti chiederei di partire però dalle indiscrezioni su Fitto, che ormai insomma sono più che indiscrezioni, ma insomma dalla Germania si parla di un ruolo anche di vicepresidente esecutivo di lui, e anche non si è capito bene di quale deleghe dovrebbe avere Raffaele Fitto nominato, indicato da Meloni per un ruolo di commissario. Alberto.
Sì, questa è un'indiscrezione di stampa tedesca che però è autorevole, e quindi prevederebbe una nomina di Fitto a vicepresidente esecutivo con la delega PNRR e all'economia. Sarebbe un grosso risultato per l'Italia, indubbiamente, perché oggi il nostro commissario agli affari economici non è vicepresidente e sarebbe sicuramente ricordiamo. Gentiloni, certo, Paolo Gentiloni, e sarebbe l'obiettivo che la stessa Giorgia Meloni aveva più volte annunciato di voler raggiungere. Sarebbero 5 vicepresidenze, avrebbe un valore politico anche forte per von der Leyen, perché in quel caso uno dei presidenti, dei vicepresidenti esecutivi farebbe parte del gruppo dei parlamentari che fanno capo a Giorgia Meloni, cioè i conservatori, anche se la provenienza è proprio marcatamente PPE, diciamo così, della cultura di Fitto, perché Fitto sì. È, come ben sappiamo, figlio di un grosso notabile democristiano, è stato a lungo anche lui centrista, ha frequentato per molto tempo lo stesso PPE varie volte. Insomma, è una figura che probabilmente è davvero il traghettatore ideale da questo punto di vista, rispetto tra le esigenze di von der Leyen, che ha bisogno di allargare comunque sulla sua base di consenso politico all'interno del Parlamento europeo, e dall'altra di Giorgia Meloni di acquisire comunque una posizione nell'establishment governativo europeo che sia di tutto rilievo, perché altrimenti per lei sarebbe la sanzione di una irrilevanza diciamo politica nell'ambito delle negoziazioni di potere, anche che sono in ballo e sono state in ballo fino adesso in questa lunga estate europea. E sarebbe un problema chiaramente per lei.
Insomma, sarebbe comunque per l'Italia un riconoscimento importante, un paese, un governo, insomma. Meloni non ha votato la von der Leyen, cioè non ha, non ricordo se si è astenuta, ha votato contro, insomma, von der Leyen, e quindi avere vicepresidente esecutivo, commissario all'economia, che sovrintende anche tutte le regole, diciamo, dei conti pubblici dei vari paesi. Staremo a vedere, insomma. Credo che sia una settimana abbastanza decisiva, non mi ricordo più le scadenze, Alberto. Però, restando in tema europeo, ci sono delle anticipazioni sul rapporto, sulla competitività dell'Unione Europea che Mario Draghi sta presentando, deve presentare anche qui tra qualche giorno, e che avrebbe presentato agli ambasciatori europei. Insomma, entra nel vivo anche questo capitolo qua, no, della politica europea. Cosa ne pensi? Cosa sappiamo finora?
Beh, quello che sappiamo sono le anticipazioni che lo stesso Draghi ha fatto nel discorso che ha svolto a Madrid durante la consegna di un premio, e dove palesemente ha raccontato e ha fatto il trailer di quello che è il rapporto che risulterebbe essere di 400 pagine, che lui sta presentando oggi agli ambasciatori europei e che presenterà poi alla Commissione in senso proprio tra qualche settimana. Devo dire che c'è intanto un approccio strategico che non può che avere Mario Draghi, nel senso che Mario Draghi è l'unico personaggio istituzionale che davvero rincarna una visione europea e un pensiero europeo e una prassi europea. Non ce ne sono altri che possono davvero vantare un curriculum come il suo, in cui effettivamente l'idea di immaginare un'Europa che sviluppi in modo contemporaneo quella che era l'utopia dei padri fondatori, ecco, è questo che è il cuore del rapporto sulla competitività, perché Draghi guarda l'Europa come al continente che deve evitare di diventare il vaso di coccio tra la corsa alla competition tra la Cina e gli Stati Uniti, e ritrovare una propria identità che tra l'altro sarebbe ben più che all'altezza delle sue potenzialità, perché sia in quelle industriali, sia in quelle culturali, sia in quelle chiaramente economiche e della tecnologia, che purtroppo però fino adesso è mancata. È chiaro che questo presuppone, come è scritto presumibilmente nel rapporto di Draghi, così come si evince dalle anticipazioni, presuppone un atteggiamento diverso nelle modalità di finanziamento delle colossali investimenti che servono a gestire transizione ecologica e transizione digitale, e quindi probabilmente forme di eurobond o una modifica nel regolamento applicativo della BEI, perché stiamo parlando di investimenti che cubano circa 800 miliardi l'anno solo per la transizione digitale e altrettanto più o meno per quella green, senza distruggere naturalmente il patrimonio manifatturiero, che è uno degli asset più brillanti dell'Europa, per esempio nella transizione ideologica verso l'auto elettrica, che distrugge tutto quello che è il mondo legato al motore endotermico, che non va buttato a mare ma va accompagnato nella transizione, o forse valorizzato secondo un nuovo approccio a tecnologia, a neutralità tecnologica, se anche attraverso il motore endotermico si riescono ad avere gli stessi obiettivi di abbattimento della CO2 che si avrebbero con il motore elettrico. C'è un capitolo molto importante sul concetto di difesa in questo momento.
Questo è importante, un esempio molto concreto. Lui dice che queste aziende devono fondersi, cioè questo dà la dimensione delle aziende e la difesa dei vari paesi, no? E questo dà proprio la dimensione concreta di quanto questo approccio europeo che dicevi tu, che rimanda ai padri fondatori, sia in realtà qualcosa di molto concreto, che può però non piacere ai singoli paesi, ai singoli stati, perché chiaramente si tratta di rinunciare a qualcosa, come sempre.
Beh sì, per forza, bisogna stabilire quali diventano le filiere industriali, quali diventano le vocazioni dei singoli, delle singole aree, stabilire quale paese ha un'eccellenza in una determinata produzione e accompagnarla. È chiaro che ci vuole uno sforzo concertativo che possa razionalizzare le spese legate all'ingente sforzo bellico che è in atto e vede l'Europa comunque protagonista. Perché oggi c'è un grandissimo spreco, come ha citato spesso Draghi quando era anche Presidente del Consiglio. L'Europa ha 85 sistemi d'arma contro i 6 o 7 della Russia e razionalizzarli potrebbe consentire di spendere anche meno in termini complessivi, certo, di quello che si spende oggi. Quindi sicuramente uno sforzo di razionalizzazione a partire dalla difesa comune, che non è una bandiera così ideologico-utopistica, ma è una necessità contingente, molto concreta, visto che viviamo, certo, una contemporaneità guerresca, è assolutamente...
Alberto, un flash te lo chiedo anche sul nodo balneari in Consiglio dei Ministri. Forse oggi potrebbe arrivare, diciamo, a margine la soluzione di cui siamo in anticipazioni, bozze che stanno circolando, un'ennesima proroga al 2027 per poi fare le famose gare. Come giudicheresti questa soluzione, questo nodo economico italiano?
Ma è un buon compromesso, anche se forse non arriva esattamente oggi, ma comunque certo c'è l'allungamento intanto delle concessioni in vigore, c'è un meccanismo di allungamento dei tempi dell'asta, c'è una specifica migliore su quali debbano essere gli investimenti per chi effettivamente ha investito nel settore e magari si trova, per così dire, spodestato dalle leggi di mercato. E mi sembra che sia questa la quadratura del cerchio di questo problema, che alla fine non è così drammatico. C'è un problema di risorse collettive da mettere in campo, c'è un problema di realizzare un traghettamento alle gare di mercato che abbia tempi e modalità compatibili con diciamo così, la tutela degli interessi anche di chi ha gestito fino adesso le concessioni.
Chiarissimo. Bene, Alberto Rioli, grazie, a presto, anche a te, alla prossima. Noi adesso ci fermiamo, tra pochissimo siamo di nuovo in diretta con Giulia Crivelli.